siamo pronti perché siamo già collegati con Luciano Celi, primo tecnologo al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Oggi cerchiamo di andare oltre la particella, insomma abbiamo dedicato qualche dialogo alla meccanica quantistica, abbiamo visto sono delle ipotesi, ci sono delle relazioni con la realtà quotidiana, con gli oggetti che usiamo quotidianamente, e ora cerchiamo di fare un altro passo, quindi Oriente e meccanica quantistica. Allora, cosa ci azzeccano se posso utilizzare questa parola, le due cose?
No, ecco, questa è una delle cose, insomma, abbastanza curiose e buffe di questa disciplina anche, no? Perché è anche un po' l'immaginario che genera, no? Cioè la disciplina è una disciplina, appunto, abbiamo visto, quasi esotica per certi aspetti, perché succedono cose che non ci aspettiamo e quindi, insomma, rimaniamo tutti molto colpiti dal fatto che le particelle subatomiche si comportano in modi molto strani rispetto alla realtà che siamo abituati a vedere quotidianamente.
Forse non sono strane, le stranezze non stanno in come si comportano le particelle, ma stanno nel fatto che noi non conosciamo le leggi o come queste cose avvengono. Certo. In realtà sarà tutta una cosa così normale, ma per noi non lo è perché non corrisponde a ciò che conosciamo. Tutto ciò che non conosciamo ci lascia a bocca aperta.
Sì, ci lascia abbastanza, sì. Cioè, rispetto rispetto alle leggi che conosciamo, diciamo, queste sono leggi che appunto per noi sono ignote, o meglio, ci sono delle leggi, non è che non ci sono delle leggi, insomma, i principi che sono stati formulati negli anni 30, 20, anche del secolo scorso, che questi sono quelli che sono stati alla base della meccanica quantistica, esistono, funzionano, insomma, no? Da tutto questo ha, come dire, un ben preciso, da conto delle osservazioni che si fanno, ecco, quindi la meccanica quantistica funziona, come ci siamo detti anche nelle puntate precedenti. Noi utilizziamo oggetti, la tecnologia usa quotidianamente oggetti che in qualche modo hanno già inglobate queste leggi della meccanica quantistica, quindi se ne tiene conto, non è che non ci sono delle leggi, però ecco, è comunque abbastanza, diciamo, controintuitivo rispetto a quello che noi conosciamo al macro mondo, no? Quindi al mondo, diciamo, alla nostra dimensione, per intenderci. Detto questo, appunto, cosa c'entrano le due cose? Allora, c'è sempre un po' stata, già sin dall'inizio un pochino, questa attrazione, diciamo, chiamiamola così, un'attrazione, una liaison, una sorta di innamoramento tra queste discipline orientali, che sono tipicamente alcuni canoni in sanscrito della filosofia indiana, alcune forme del buddismo, perché il buddismo, sappiamo, ha molte correnti, che hanno, diciamo, sin da subito quasi colpito e attratto, perché molte di questi canoni, di queste leggi, di queste riflessioni che lo stesso Buddha aveva fatto, sembrano davvero descrivere un po' questo mondo. Intanto perché, partiamo proprio dall'inizio, allora, il buddismo, come sappiamo, è per molti anche una sorta di meditazione, no? Cioè, il buddismo serve per meditare, per cercare di trovare la pace, eccetera, eccetera. E in questo, come sappiamo, c'è questa storia del famoso nirvana, no? Il nirvana è arrivare in questa condizione in cui sostanzialmente non c'è nulla, cioè si crea il vuoto mentale e riusciamo a non pensare a nulla, no? Che è una condizione in realtà difficilissima da ottenere, perché pare che, insomma, servano, poi soprattutto per noi occidentali, che siamo sempre con qualche pensiero, è difficilissimo arrivare.
Controllare la mente, secondo me.
Esatto, ad arrivare proprio al nulla, 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 ecco. Quindi, diciamo, un primo punto di contatto potrebbe essere questo, perché nella meccanica quantistica l'abbiamo visto, come dire, si scende in fondo alla materia, cioè si cerca di andare oltre l'atomo, sotto l'atomo, no? Che inizialmente la parola atomo voleva dire indivisibile, no? Alfa privativo Tomos, no? Non si poteva dire, invece l'abbiamo diviso
e anche di molto,
no? Quindi abbiamo capito quali sono le particelle, anche con una vita molto piccola, eccetera, eccetera. Ma tu dividi, e cosa trovi? A un certo punto trovi il vuoto, non c'è più nulla. E quindi in questo c'è una sorta di, come dire, si crea questa specie di analogia un po' con il buddismo, no? Cioè tu pensi fino ad arrivare al nulla. Cioè c'è questa idea di questa scelta. E allora, cos'è che rimane? Rimane quella che poi, in qualche modo, uno degli autori anche più, tra l'altro italiano, più famosi, di cui accennavamo prima, che è Carlo Rovelli, parla appunto di una delle interpretazioni della meccanica quantistica, che abbiamo visto ce ne sono più di una, e che si chiama meccanica quantistica relazionale, cioè le cose esistono perché interagiscono sostanzialmente, no? Quindi c'è questa idea che se nulla interagisse è come se non esistesse, quindi è un pensiero anche abbastanza, se vuoi, molto filosofico per certi aspetti, no?
Appena hai detto questa frase, mi è venuta in mente una frase che è contenuta nella Genesi, dove Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Ecco, dall'inizio c'è stata questa idea della relazione, cioè da soli che si fa?
Certo,
Non è bene, se non c'è la
certo.
relazione, è come se non esistessimo da soli. Noi esistiamo perché c'è l'altro, ci relazioniamo, ci guardiamo, è come uno specchio, ci specchiamo.
Esattamente, questo è vero perché poi anche appunto diciamo nei codici invece, quelli che, appunto, che noi conosciamo meglio, che sono quelli cristiani, di fatto nella Bibbia, eccetera, ci sono molti, molti aspetti anche, c'è una lunga tradizione di scienza e fede da questo punto di vista, no? Lunghissima. Che risale a prima di San Tommaso, che ha anche come dire, degli addentellati anche in tempi più recenti con Galileo, per esempio, parlava con i gesuiti, non è che parlasse con altri, perché le persone più che facevano scienza a livelli maggiori, insomma, a
Erano poi
parte quelli che sono andati
religiosi,
nella
noi
scienza,
sì.
erano dei religiosi, quindi avevano lo stesso, c'era questo, mi sembra fosse un monaco, si chiamava Lemaître, che aveva scoperto, indipendentemente da Einstein, alcune leggi della relatività, per esempio, insomma, no? Forse un gesuita anche lui, si chiama Lemaître, quindi coevo, diciamo, di Einstein, però ha fatto un percorso tutto suo parallelo ed era riuscito ad arrivare agli stessi
Raggiungere.
risultati, assolutamente. Quindi voglio dire, ci sono comunque, ecco, sicuramente dei punti di contatto da questo punto di vista,
Una
cioè tra gli
relazione nella
aspetti.
relazione, cioè c'è una relazione anche
Esattamente, esatto,
con la filosofia, con
esattamente.
la scienza, con la fede, con la Bibbia, ci sono queste connessioni.
Esatto, e questo ti dirò, Daniela, è anche utilissimo contro un po' questo materialismo che viviamo, no? Noi pensiamo sempre che la scienza sia fatta di questa, no? di tutto ciò che possiamo spiegare, no? Invece ci sono delle cose che, come dire, arri quando arrivi al confine non spieghi più, o comunque, no? Diventano un punto di contatto con altro, che arriva da altro, no? Quindi con la spiritualità che invece in qualche modo dovrebbe continuare un po' a permeare anche la nostra vita, e non la permea più, soprattutto in Occidente. Tendenzialmente non c'è più tanto questa cosa. Quindi diciamo c'è anche un aspetto secondo me un po' didattico, tra virgolette, no? Cioè tu arrivi a studiare queste cose con tantissima matematica, con tantissime e per poi arrivare, no? Come arriva appunto lo stesso Rovelli in questo bellissimo libro che si chiama Helgoland, di cui consiglio la lettura a tutti, perché è un libro molto carino, è breve, si legge bene,
Ripeti
eccetera,
il
dove
titolo?
questi Helgoland, scritto proprio con
Helgoland, ok,
l'H, Helgoland.
Helgoland.
Perché era l'isola in cui andò a rintanarsi Werner Heisenberg, che tra l'altro soffriva di una sorta di raffreddore da fieno, insomma, queste malattie con i pollini, insomma, era uno allergico a queste cose. E quindi, per poter pensare tranquillamente, andò a infilarsi in questa isola, questo scoglio remoto in mezzo al mare, dove appunto i pollini non c'erano, e quindi, diciamo, era riuscito a trovare un po' di pace per la sua, diciamo, salute. E a pensare alle cose legate appunto agli esordi della meccanica quantistica. Quindi c'erano queste due visioni, appunto quella di Heisenberg e quella di Schrödinger, di cui abbiamo accennato l'altra volta, quindi la materia che si vede come particella o come onda, no? Quindi Schrödinger era per le onde, Heisenberg per le particelle, ma insomma alla fine tutte e due erano riuscite a descrivere in qualche modo questa realtà. E appunto Rovelli a un certo punto in questo libro dice: perché insomma, uno scava, scava e alla fine veramente trova il vuoto, no? Non c'è più niente che costituisca la materia vera e propria. E tutti gli dicono: ma non è che non hai mai letto Nagarunia? E tutti continuano a dirgli: ma non hai mai letto Nagarunia? E lui a un certo punto dice: vabbè, allora mi leggo questo Nagarunia, che era questo che aveva scritto su questo codice indiano, addirittura, se non mi ricordo male. Sì, era un codice indiano, e quindi di patto c'è per lui questa scoperta, no? Dice: ma io ho letto questa cosa, mi è sembrato di leggere cose che potrebbe scrivere veramente un fisico teorico, insomma, no? E
Quindi
questo era
la cosa
quello che
dice
aveva vissuto.
Nagarunia è cosa che nulla esiste per sé, ma solo in dipendenza, quindi solo attraverso diciamo, la
appunto che
dipendenza.
non esiste, appunto la realtà è come se non esistesse fino a quando non c'è interazione. Cioè si ritorna al famoso discorso dell'interazione, no? Cioè nulla di quello che noi conosciamo esisterebbe se le cose non interagissero tra loro, sostanzialmente.
Penso che questo anche
Quindi
come il nostro corpo, tutti i vari apparati sono tutti interconnessi, cioè se
esatto.
tu blocchi una cosa, ma blocchi anche il resto. Ritorniamo a parlare di queste connessioni, di queste interdipendenze, cioè per esistere è necessario che siamo all'interno di relazione, ecco, la nostra esistenza
Esatto.
in tutto, sia nel nostro corpo, ma anche tra esseri umani, vivere da soli, senza relazioni, potrebbe garantirci una vita serena. Noi sappiamo di persone che sono state isolate non per loro volontà, contro volontà, e cosa è successo alla loro vita, rimanendo isolati, chiusi, incarcerati. Quindi non possiamo
No, non ce la
esimerci, no, dalla
facciamo.
relazione.
Intanto perché l'uomo è un animale sociale, no? Quindi comunque ha bisogno di relazioni. Lo vediamo un po' con la tecnologia che abbiamo sotto mano tutti quanti, no? Con i cellulari, con questo mondo virtuale, con i social, eccetera, e vediamo quanto è distorta questa forma di socialità ormai, no? Nella modernità che viviamo. Quindi anche questo sarà probabilmente un'evoluzione della società come l'abbiamo conosciuta noi non nativi digitali, diciamo, no? Abbiamo un'età per cui ai nostri tempi non c'era
Non
internet, possiamo
c'era.
ancora dire, non c'era internet. Poi è venuto fuori internet, eccetera, eccetera. Però ecco, voglio dire, è chiaro che è un'evoluzione anche questa, e però adesso ancora dei meccanismi che vediamo come distorti rispetto alla società che conosciamo, no? Quindi è chiaro che c'è tutto un gioco di relazioni, e queste relazioni sono fondamentali. Per tornare per un attimo alla fisica, appunto, tra quelli che si lasciarono per primi affascinare da queste relazioni ci fu anche un famoso fisico che si chiama Fjodorov Capra, che ha scritto un altro bel libro che lo segnalo, che si intitola Il Tao della Fisica, per esempio, che appunto mostra come c'è stata questa storia di relazione tra la fisica teorica, quindi la meccanica quantistica, e le discipline orientali, sostanzialmente. Un altro, per esempio, che si può citare è il premio Nobel per la fisica Murray Gell-Mann, o Gell-Mann, per essere precisi, che pare fosse una specie di genio, insomma, chi l'ha conosciuto dice, sembrava, che, cioè, sembrava di parlare con cinque persone che avessero cinque cervelli, perché era una persona geniale, no? Te gli parlavi di qualunque cosa e questo. Infatti lui aveva fatto anche studi di archeologia, non era una persona che faceva solo la fisica teorica, ma era uno che faceva veramente tantissime cose, ha pubblicato anche a livelli accademici, scritti legati all'archeologia, eccetera. E lui cercò di mettere ordine in queste particelle subatomiche che via via si stavano scoprendo in quel periodo, e vide che la tassonomia era quella di otto, diciamo, otto filoni principali, che lui chiamò la via dell'otteto, secondo le nobili verità indicate nel canone buddista, sostanzialmente le quattro nobili verità, che poi diventano otto, indicate nel canone buddista originale, quelle proprio del Buddha Sakyamuni, no? Quindi alla fine c'è questa curiosa, no, relazione tra le due cose, perché lui era appassionato anche di queste cose, del buddismo, e quindi, come dire, volle in qualche modo dedicare questa cosa al Buddha, insomma. E ci sono tantissime relazioni tra queste cose. Come abbiamo detto, anche per estensione, questo vale poi anche in biologia, vale un po' per tutto alla fine, non è solo sulle basi ultime della materia di cui stiamo in qualche modo discutendo adesso, ma abbiamo visto con la biologia, quando tu fai l'esempio del corpo umano, se gli organi non si parlano tra di loro, noi moriamo fondamentalmente, no? Se il cuore va per i fatti suoi, i polmoni vanno per i fatti loro, no? Ci deve essere una centralina, un direttore d'orchestra che controlla tutto e che sistema tutto alla fine. E quello stesso vale un po' anche, per esempio, come abbiamo detto prima, per la Terra, no? Questo grande pianeta nel quale viviamo, che è la nostra casa, è un organismo, molti naturalisti lo vedono come chi ci fu, appunto, chi lo vide per primo, che è questo Lovelock, questo scienziato, che lo vede come un gigantesco essere vivente, no? Un essere vivente che è fatto da tante parti, di cui noi conosciamo alla fine pochissimo, ma che le correnti marine, le correnti, come dire, atmosferiche, la pioggia, il sole, il vento, i terremoti, alla fine lo rendono vivo, lo rendono quella cosa che noi riusciamo ad abitare, che stiamo un po' distruggendo purtroppo. Ma se te pensi al nostro pianeta e pensi invece a quei sassi che ruotano intorno alla nostra sistema solare, dove non c'è niente praticamente alla fine, no? Dalla Luna a Marte, e ti rendi conto di quanta differenza
E quanto è
c'è tra
vivo il nostro pianeta?
queste due.
Possiamo proprio dire che la Terra è
È
viva.
assolutamente vivo, è assolutamente vivo. Tra l'altro c'è una bellissima, la prossima volta se riusciamo, ti voglio portare in lettura una cosa scritta da Galileo su questa faccenda, no? E lui teneva tantissimo conto questo aspetto della vitalità della Terra rispetto a questi che venivano considerati i mondi ultramondani, appunto, oltre il mondo stesso. E diceva, non vorremmo mica comparare queste robe orribili che ci sono fuori dalla Terra, fuori dalle cose della Terra, con la Terra stessa. Perché è come pensare di avere a che fare col diamante. Sì, è bellissimo, ma col diamante non ci mangi. Mentre la Terra è fertile, la Terra ti dà i fiori, ti dà i frutti, no? Mettiamo che tu c'hai un diamante, ma sei nel deserto e hai bisogno di un bicchiere d'acqua.
Che fai?
Cambieresti il tuo diamante per un bicchiere d'acqua? Lui fa proprio questo esempio, no? Quindi è bellissimo, è proprio una poesia legata a
Me la sono
questo.
segnata, la
È
prossima volta ne
universalista.
parleremo, la prossima volta
Ne parleremo.
ne parleremo
Galileo
di
è
questa citazione
veramente
di
ricco
Galileo.
di.
Quindi
Sì.
alla fine questa visione, no, delle relazioni, cosa ci può
Sì.
dare? Come può
Ma allora,
aiutarci?
diciamo, dunque, il fatto è che c'è una sorta di affinità. Ecco, spesso questi fisici che studiano così per tutta la vita, ecco, la percezione che uno ha è che questi fisici che studiano per tutta la vita questo tipo di relazioni, no, legate alla meccanica quantistica, legate a questo mondo subatomico, così a primo visto particolare, è come se avessero in qualche modo delle, tra virgolette, rivelazioni quando poi leggono questi testi. Perché poi questi testi sono molto antichi, cioè spesso appunto stiamo parlando di cose scritte 500, 1000 anni fa. Dice, ma com'è che 1000 anni fa avevano delle intuizioni di questo genere? Quindi la cosa sorprendente è veramente questa anche, no? Che c'è la fascinazione legata a un altro modo di arrivare a certe conclusioni. E l'altro modo è quello spirituale, se vuoi, no? Cioè non è legato alla scienza, perché queste persone nulla sapevano delle equazioni che stanno dietro al principio di determinazione, cose del genere. Semplicemente meditavano, avevano un altro modo, no, di rapportarsi alla realtà,
Riuscivo ad andare
però erano
oltre
arrivati
non avendo i
comunque.
mezzi, anche non avendo i
Esatto.
mezzi di capire che appunto la materia era poi così
Esattamente.
piccola, loro riuscivano ad arrivarci.
Esattamente.
È
Esattamente,
interessante il
esattamente.
discorso delle relazioni, perché se noi vediamo le cose come cose separate, diciamo che non riusciamo a compiere granché con delle cose. Anche noi, se siamo tutti separati, non riusciamo a fare qualcosa. Se vogliamo costruire una casa in maniera molto pratica, abbiamo bisogno
È vero.
di più persone che hanno dei ruoli diversi, ma che alla fine collaborano. Quindi è nelle relazioni che
Certo.
si costruisce. Quando iniziamo a diventare invece individualisti, anche la scienza non ha dei risultati, perché molti scienziati hanno preso da altri che sono venuti prima di loro. Quindi è in quella relazione il
Assolutamente.
continuare. Quindi non
Esattamente,
chiudiamoci.
esattamente come dici. Esattamente come dici. Guarda, allora, se uno legge un po' di storia della scienza, di sociologia della scienza, si rende subito conto che agli inizi ci potevano anche essere i singoli scienziati, come appunto i grandi nomi di cui conosciamo, di cui abbiamo più volte accennato, cioè i vari Einstein, Schrödinger, Heisenberg, eccetera, no? Böhm, Bohr, eccetera. Persone, De Broglie, eccetera, persone, degli scienziati meravigliosi, però è anche vero che loro erano all'inizio di una disciplina, che è come essere in un campo, no? In un campo vergine, non so come dirti, è come essere, te
Partire da
vuoi
zero,
estrarre
loro sono partiti quasi
partire
da
da zero,
zero.
tu vuoi estrarre il petrolio e sei in Pennsylvania all'inizio del Novecento, fai un buchino e viene fuori il petrolio. Dopo 100 anni non è più così, devi avere una trivella gigante, devi andare in fondo al
Quindi.
mare, devi fare delle robe pazzesche per arrivare a avere lo stesso risultato. E un po' con la scienza è la stessa cosa, no? Quindi alla fine. Adesso se non ti unisci, cioè
Se lo
se non
metti insieme il tutto non riesce ad andare avanti. Ci devo
tutte le
proprio lasciare,
persone.
Luciano, veramente mi
Sì, va bene,
dispiace,
va
ma
bene.
ecco, mettiamo insieme tutti i pezzi e ritorneremo la
Va
prossima
bene.
volta. Buona giornata.
Volentieri.